Signore, ti ringraziamo perché la cosa più importante, o fra le cose importanti, più importanti che possiamo contare nella vita e in questo mondo, è la tua fedeltà. Il fatto che tu sei sempre lo stesso, ieri, oggi e domani. Che il tuo amore per noi non cambia. L'atteggiamento di obbedienza viene riconosciuto da te e benedetto da te, come l'atteggiamento di disobbedienza, nel pari modo, viene corretto da te. E Signore, ti ringraziamo per oggi, un giorno che abbiamo avuto delle notizie belle, le notizie meno belle, ma Signore, vogliamo chiedere la tua benedizione, la tua guida, il tuo intervento dove è necessario. E Signore, grazie perché già da qualche mese hai protetto Ossa con questo piccolo bambino che ha nel grembo. Ti preghiamo, Signore, di dare saggezza nel sapere quello che devi fare e non devi fare. E Signore, affidiamo a te questa nuova vita perché possa crescere secondo la tua volontà e che sarà una grande benedizione alla loro famiglia. Signore, vogliamo pregare per Adamo, per la decisione che ha preso di andare a frequentare un'altra chiesa. Signore, guidalo, aiutalo, benedicilo, perché lui possa essere il servo che tu desideri che diventa, e Signore che possa avere un grande ministero in queste chiese dove va. E Signore, per noi che siamo qui stamattina, vorremmo ringraziarti perché ci hai portato qui. Vogliamo ringraziarti per la gioia che abbiamo avuto già di condividere questo culto di lode, di cantare questi cantici a te, di riflettere su dei pensieri belli, interessanti, edificanti. E Signore, adesso che affrontiamo la tua parola da Atti capitolo 4, ti preghiamo, Signore, di guidare i nostri pensieri e aiutaci a capire la franchezza con la quale dobbiamo servirti, che possiamo prendere da esempio Pietro e Giovanni e la Chiesa primitiva di Gerusalemme. Signore, ti chiedo che ognuno di noi ti diremo la libertà di agire nei nostri cuori, di convincerci del peccato dove c'è peccato, di convincerci delle mancanze dove manchiamo nel nostro rapporto con te e con i fratelli. E Signore, che saremo edificati, capendo che avrai o hai un'opportunità per noi di servirti nella vita, che dobbiamo servirti con franchezza, con chiarezza, affidando a te la crescita, il frutto e le benedizioni. E E Signore, grazie perché possiamo pregare in questo modo, secondo il tuo amore, secondo la tua fedeltà. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Continuiamo oggi con il discorso o con il capitolo che abbiamo iniziato di vedere domenica scorsa. Il discorso è intorno a quel zoppo che stava al Tempio, alla porta bella del Tempio, che faceva l'elemosina, o chiedeva, non faceva l'elemosina, chiedeva l'elemosina. Ricordate che Pietro a questo zoppo ha detto: oro e argento non ce l'ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati, cammina. E dando la mano, l'ha preso, l'ha portato in piedi. E questo cominciava a camminare, a sembra correre, a saltare. Un miracolo! Miracolo evidente! Mi ricordo una decina di anni fa, al santuario non lontano da qui, c'era una signora nella sedia a rotelle che si è alzata in piedi. Molti gridavano: miracolo, miracolo, miracolo! Ma l'unica cosa che ha fatto lei era di alzarsi in piedi. Non era come lo zoppo che ha cominciato a camminare, a correre, a saltellare. Un miracolo evidente, un miracolo che nessuno poteva negare, un miracolo che tutto il popolo lì intorno al Tempio riconosceva, che ha dato l'opportunità di predicare a Pietro. E abbiamo visto che 5.000 uomini hanno creduto dopo quell'episodio. Pietro e Giovanni venivano arrestati, messi in prigione. Il giorno dopo sono portati davanti al Sinedrio, dove hanno cominciato a chiedere che cosa è successo qui. Perché fate queste cose? Perché insegnate il popolo? Voi non siete scribi, voi non siete sacerdoti, voi non siete insegnanti della legge. Con quale diritto fate queste cose? Non potete farlo qua. E così Pietro, come abbiamo visto, dice: capi del popolo e anziani, se oggi esaminate a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che questo uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo Nazareno, che voi avete crocifisso. Non è il Pietro che abbiamo visto prima della crocifissione. Non è il Pietro che abbiamo visto prima del giorno della Pentecoste. La franchezza con il quale parlava e rispondeva, immagino con rispetto, perché questi erano i capi del popolo ebraico. Con rispetto, con franchezza, con verità. Perché era Gesù stesso. È il potere di Gesù stesso che questo uomo ha potuto camminare. Ricordate che abbiamo notato qualche settimana fa che questo uomo da tempo sembra che veniva portato alla porta bella del Tempio. E abbiamo fatto la domanda, perché non è stato guarito da Gesù? Perché sicuramente doveva essere lì durante il ministero di Gesù. E credo che devo ricordarci oggi che l'opera di Dio nella nostra vita non va secondo il nostro pensiero di tempo, è secondo quello che noi vogliamo, ma secondo i tempi di Dio. Gesù avrebbe potuto guarire questo uomo prima della crocifissione, quando andava al Tempio? La prima volta che è andato al Tempio avrebbe potuto fare, perché non l'ha fatto? Boh. Ha continuato di andare lì giorno dopo giorno per almeno 3 anni, da quello che capisco dal ministero di Gesù. E Gesù non l'ha mai guarito. Quanto tempo è passato dalla risurrezione di Gesù fino a questo momento, quando Pietro e Giovanni vanno nel Tempio? Non è detto. Ma non era il momento per la guarigione di questo zoppo prima. Ovviamente era in questo momento che Dio ha scelto di guarire questo uomo. Il nostro tempo è sempre pronto. Ricordate quando Gesù ha detto questo ai religiosi? Il vostro tempo è sempre pronto. Non so se voi avete sentito come me la gente che dice: ah, ma se Dio veramente fosse un Dio di amore, avrebbe fatto questo e questo e questo per me. Se Dio fosse un Dio di amore e misericordia, non permetterebbe il mio familiare di... Se veramente Dio fosse un Dio di amore e di misericordia, l'avete mai sentito? Lo sento abbastanza spesso, forse più spesso di voi. Ma la gente pensa, Dio dovrebbe fare tutto come penso io. Ma i metodi e i tempi di Dio non sono i nostri tempi. E se Lui aspetta a fare una cosa, c'è un motivo perché aspetta a fare una cosa. Se dovessimo affrettare le cose secondo i nostri piani, invece di aspettare i piani di Dio e i tempi di Dio, in un vero senso della parola, cominciamo a lottare contro Dio. Ah, lungi da me. Davvero? Sì, non dobbiamo diventare fatalisti, a dire tutto è nel controllo di Dio, allora io mi sto qui e godo la vita e lascio Dio fare tutte le cose secondo la sua volontà. Questo sarebbe sbagliato pure. Perché Lui
si serve di noi secondo il suo piano. E noi dobbiamo aspettare a Lui. Dobbiamo essere sempre pronti a dare una risposta a quelli che ci chiedono della speranza che noi. Questo è vero. Ma cercare a fare l'opera dello Spirito Santo è una cosa che va oltre tutta la nostra capacità messa insieme. Perciò siamo nelle mani Suoi, siamo disposti, pronti come strumenti nelle Sue mani, ma è Lui che deve prendere lo strumento rappresentato nella nostra vita per compiere quello che Lui vuole, al momento che Lui vuole. E non dimentichiamo questo. Perché in certe famiglie nostre abbiamo avuto malattie che durano per mesi, o una malattia dopo l'altra, dopo l'altra, dopo l'altra, Signore, quando finisce? O come Margaret ha detto la settimana scorsa, che chissà quanti anni sta lottando contro questa malattia che cerca di rubarle la vita. O per la vita o per la morte. Lo scopo della nostra vita deve essere di onorare il nostro Signore. Leggete di nuovo, oggi pomeriggio sarebbe buono, Ebrei 11. E considerate verso la fine del capitolo, dove smette a dare nomi degli esempi di fede, ma di notare quello che hanno fatto, che ha dimostrato la fede. Certi hanno preso l'opportunità di essere liberati dalla situazione, altri si sono martirizzati. E nel capitolo che tutto era per la volontà del Signore. E Pietro qui. Se è per una cosa buona, un riguardo a questo zoppo, di questo zoppo, si annota che è merito di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso. Per virtù di che Dio ha risuscitato, sì, per sua virtù, virtù di Gesù, che questo uomo compare guarito in presenza vostra. Questo Gesù, ricordate, è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è diventato la pietra angolare. La Chiesa di Cristo è fondata su la pietra angolare, una pietra solida, una pietra che non sarà mossa. E su questa pietra Lui costruirà la sua chiesa e le porte dell'Hades non può sconfiggerlo. Questo è Gesù, è la pietra, stato rifiutato dai costruttori, da voi costruttori, diventato la pietra angolare. E in nessun altro è la salvezza. L'inglese dice, in nessun altro nome c'è la salvezza. Non so perché non abbiamo nome, no, il nome qua, e va studiato un po' per capire la differenza di introduzione, ma in nessun altro è la salvezza. Fuori di Gesù non c'è salvezza. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che è stato o che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Quando è l'ultima volta che avete sentito, non importa chi credi, non importa se il tuo Dio si chiama Gesù o Buddha o qualche altro profeta. Ma qui ci dice un'altra cosa. Buddha è Gesù, Maometto è Gesù, qualsiasi altra religione è Gesù, no, perché solo nel nome di Gesù Cristo c'è la salvezza. E il Vangelo è quello. L'evangelizzazione è quello. Noi predichiamo Gesù crocifisso. E dalla potenza del nome di Gesù, Gesù crocifisso, sepolto, risorto, la nostra vita è cambiata. E nessun altro nel mondo può avere questo fuori di Gesù Cristo. Perciò abbiamo una grande responsabilità. Pietro continuando, dice, dice, essi, i religiosi, i Sinedrio, i capi lì, nel tribunale religioso dove Pietro e Giovanni stavano testimoniando, questi capi religiosi, vista la franchezza di Pietro e Giovanni, si meravigliarono. Perché? Erano popolani. Erano persone senza educazione. Erano persone che non abbiano studiato. Erano persone che... ignorante riguardo l'educazione. In America non avrei potuto dire così, ma in Italia usiamo questa parola molto spesso per dire una persona che non ha studiato. Non è un'offesa qui, come è un'offesa dall'altra parte dell'oceano. Ma questo Pietro, Giovanni, uomini che non avevano studiato, com'è possibile che possono parlare con noi così? I popolani hanno paura di noi religiosi, più che timore. Se noi diciamo una cosa, i popolani prende quello che diciamo come verità del Vangelo. E questi qui? Ignoranti? Che parlano con convinzione così? Che osano di dire queste cose e portare queste accuse contro di noi? Ehi! Qualcosa strano sta succedendo qui. Questo non è la normalità. Ma notate, erano popolani senza educazione, ma riconoscevano che sono state con Gesù. Quanto educato sei?
Senza istruzione. Ma riconoscevano che erano con Gesù. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra limitatezza non è un limite per Dio a fare le cose. Quante volte diciamo, io non posso fare questo, io non posso fare quello, io non sono educato, io non ho esperienza, io sono timido, io questo, io quello, io quell'altro. Come scuse per non parlare di Cristo. Quello non è un problema. Abbiamo un cantico che ogni tanto cantiamo venerdì sera. Il numero 5 del raccolto bianco. Qual è? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Bel cantico! Allora cantiamo le belle parole quanto! Ma quando cantiamo, ignoriamo quello che stiamo cantando? Se Cristo mi fortifica, io posso fare qualunque cosa che Lui mette davanti a me a fare. Per il suo amore, per la sua misericordia, per la sua fedeltà. E se Lui dice, fallo. Ah, ma sì. Oh. Mosè. Lì, nel deserto, un prugno infuocato che non si consuma. Si avvicina. Togliti le scarpe perché dove stai? E terra santa. Mette la mano dentro il vestito, toglielo. Lebbra. Rimettilo dentro. Non voglio sporcare l'interno del mio vestito, allora. Toglielo. Nuovo come prima. Butti il bastone per terra. Prendila per la coda. Adesso che hai capito chi sono e che io posso fare cose che tu non puoi capire, ho un compito per te. Torni in Egitto, parli con il mio popolo e portali fuori dall'Egitto. Ma Signore, io non posso parlare. Non so se è detto in quel modo lì, ma... Oh, Mosè, ti ho fatto la bocca. Ma Signore, tu sai... Le paure sue. Vabbè, ti do il tuo fratello come portavoce. Ma quante cose grandi Dio ha fatto attraverso Mosè
e Aarone, in quel popolo ribelle, durante i prossimi 40 anni, prima che il popolo è arrivato alla terra promessa. È come se fosse la nostra incapacità, fosse una sfida per Dio a dire: adesso io mi dimostro a te e agli altri chi sono. È quello che sta succedendo qui. Popolani senza istruzione, che Dio sta usando per compiere la sua volontà, per far valere il suo nome in Israele. Bellissimo, bellissimo. E perché non può succedere fra di noi? Non con presunzione nostra, ma con la nostra umiltà, sottomissione, e a permettere il Signore a lavorare in noi e attraverso di noi. Il Sinedrio riconoscevano che erano stati con Gesù. Poi, vedendo il zoppo che era lì presente, guarito, in presenza loro, non potevano dire niente in contrario. Ma affinché ciò non si diffonda maggiormente tra il popolo, ordiniamo con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di Gesù. Se qualcuno venisse a dirti che non puoi nominare Gesù mai più a nessun altro, a pena di morte, parleresti più di Gesù? Torniamo indietro. Adesso non c'è la minaccia. Parliamo di Gesù. Perché quando abbiamo tanta libertà sembra che c'è poca testimonianza? Ma quando c'è la persecuzione, le testimonianze brillano come un faro. Nella persecuzione c'è tanto buio. E allora una testimonianza si fa vedere la luce nel buio. Ma finché non vediamo il buio, vuol dire che nessuno parla di Gesù? No. Ma nella notte una testimonianza brilla come un faro. Vuol dire che Gesù è più attivo nella persecuzione che durante il periodo di calma? No, non vuol dire questo. Vuol dire che quando c'è la persecuzione e il regno delle tenebre cerca di cancellare la luce che c'è, la luce è più forte. Ok?
posso fare ogni cosa in colui che mi fortifica? Siamo convinti di questo? Loro hanno fatto questa. Affinché non si diffonda di più tra il popolo, ordiniamo con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui. E avendoli chiamati, riportato Pietro e Giovanni lo zoppo nel Sinedrio, imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Sarebbe successo o sarebbe stato sufficiente per il popolano senza Cristo? Ma notate la risposta di Pietro. Pietro e Giovanni risposero loro: giudicate voi. Sei giusto o no davanti a Dio ad ubbidire a voi anziché a Dio? È forte questo. Giudicate voi. Se dobbiamo ubbidire a voi o se dobbiamo ubbidire a Dio. È strano che loro non fanno domanda, ma perché presumiate di parlare o ubbidire a Dio? Non viene riportato qui. E mi sembra strano che non viene riportato qui, se avessero fatto la domanda. Giudicate voi se è giusto a ubbidire a voi o a ubbidire a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare. Non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e abbiamo udito. Ricordate Geremia? A un certo punto nella sua profezia, il popolo ebraico non ascoltava più. Ma io ho questa parola di Dio. E loro non mi ascoltano. Allora, non ne parlo più. Ma ricordate quello che è successo quando lui non parlava più? Quella parola diventava un fuoco dentro che li consumava. Che non fare a meno a parlare, a portare quel messaggio che Dio gli aveva dato. Che cosa vuol dire testimoniare? Pietro e Giovanni praticamente stanno dicendo che noi siamo testimoni oculari. Noi parliamo come testimoni oculari. Noi parliamo di quello che abbiamo visto e quello che abbiamo udito. Siamo testimoni oculari. Perciò viene questa domanda: che cosa vuol dire testimoniare? Che cosa vuol dire evangelizzare? E vedo questo testimoniare delle cose che abbiamo visto e che abbiamo udito è la testimonianza per affrontare le persone che obiettano. Di portare buona
la buona novella a quelli che non hanno sentito? A testimoniare, non è qui davanti a predicare a voi. Dovete fare a testimoniare, a raccontare. Dobbiamo farlo solo alla fiera di 1° maggio? O al concerto? O in chiesa ogni settimana? O alla radio? O allo sketch? O alla tenda? No, tutte queste cose sono opportunità che accogliamo di fare questo che tutti noi dobbiamo fare giorno per giorno. Perché la testimonianza più efficace è quello che abbiamo giorno per giorno con le persone che vediamo, incontriamo. C'è un posto per le iniziative pubbliche, sì, ma la testimonianza per noi è qualcosa che ognuno di noi dobbiamo fare giorno per giorno per giorno. Ed è curioso quante volte il Signore dà queste opportunità durante la settimana. Ma al confronto delle iniziative pubbliche rinominate, quale percentuale in più vengono a Cristo in quelle cose, in quelle opportunità, in quei momenti, al confronto alla testimonianza a tu per tu? Sei venuto a Cristo perché c'è la tenda? O sei andato alla tenda perché qualcuno ha detto, oh, vieni, una bella cosa, cantiamo, ascoltiamo la parola di Dio. E scommetto che c'era quell'invito personale. La tenda, in un certo senso, la scusa per poter sentire il Vangelo, ma il ministerio a tu per tu più che altro. Ma stiamo accogliendo queste opportunità giorno per giorno per giorno? O diciamo, io non sono il pastore, non posso parlare. Non sono andato all'università biblica, non posso parlare. E quante altre cose usiamo come scuse per non fare quello che Gesù ha dato il potere di poter fare. Gesù ha detto, senza di me non potete fare nulla. Ma io posso ogni cosa in colui che mi ha fortificato. Nella potenza di chi testimoniamo?
Signore, già è la seconda volta, la seconda settimana che abbiamo considerato questo capitolo. E Signore, a leggerla sembra una cosa che è molto facile, che è un racconto di avvenimenti che sono successi così, 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 così. Eppure, Signore, fermandoci sul discorso, vedendo gli atteggiamenti, vedendo chi hai utilizzato di avere questa grande testimonianza, nel quale in quel momento 5.000 uomini hanno creduto, di poter testimoniare ai capi della religione dell'epoca. Signore, aiutaci a capire che non sei cambiato, perché tu sei sempre uguale, ieri, oggi e domani. E Signore, tu fai piacere a utilizzare i vasi deboli, i vasi impensabili per compiere la tua opera, in modo che quello che viene compiuto è chiaramente opera tua. E Signore, ci hai portato qui per ascoltare queste parole oggi per un motivo. Ci hai portato qui per incoraggiare i nostri cuori che sono afflitti, che sono abbattuti, in modo di incoraggiarci che puoi utilizzare anche noi. Ma Signore, forse abbiamo il cuore troppo arrogante. Il Signore non puoi utilizzarci con il cuore così. Signore, aiutaci a capire dove abbiamo questi atteggiamenti troppo orgogliosi di poter essere utilizzati da te, perché possiamo rimetterci in una condizione di sottomissione a te, perché tu possa compiere la tua volontà in noi e attraverso di noi. Perché io non posso fare le cose perché sono educato, perché sono un pastore, perché sono migliore di tutti gli altri. Ma io posso ogni cosa perché tu mi fortifichi. Aiutami di non dimenticarlo mai, di stare sempre in questa posizione di sottomissione a te, per poter intuire come tu stai operando e guidando, perché tutto quello che viene fatto qui può essere
evidenza della tua mano, la mano che sta operando e benedicendo. E questo ti chiedo nel nome di Gesù.